Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele. È un ampio saggio di storia del vicino Oriente antico in cui Mario Liverani affronta la formazione di Israele separando, per quanto possibile, il dato documentabile dalla costruzione letteraria e religiosa successiva. Pubblicato dalla Terza. Il volume non è una lettura teologica della Bibbia, né una sua semplice confutazione. Usa i testi biblici come fonti da datare, contestualizzare e confrontare criticamente con archeologia, epigrafia e fonti extrabibliche. Il suo obiettivo è ricostruire le vicende delle popolazioni e dei piccoli regni palestinesi entro le dinamiche regionali dell'età del bronzo finale, dell'età del ferro e delle dominazioni assira, babilonese e persiana. La proposta centrale distingue tra una storia normale di Giuda e Israele, comparabile a quella di altri regni levantini, e una storia inventata, elaborata soprattutto nel contesto dell'esilio e del post-esilio, per dare coerenza, profondità e legittimità a un'identità collettiva. Ne risulta un'opera impegnativa, documentata e volutamente revisionista. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, la distinzione metodologica tra storia normale e storia inventata. Il nucleo interpretativo del libro è la distinzione fra due livelli che spesso vengono sovrapposti nella lettura della storia biblica. La storia normale riguarda la concreta vicenda dei regni di Israele e Giuda, società agricole di dimensioni limitate, inserite in una fascia territoriale contesa e soggette ai rapporti di forza con potenze maggiori. In questa prospettiva, le loro istituzioni, rivalità, forme di dipendenza e crisi non sono eccezionali, ma analoghe a quelle di altri piccoli stati del Levante. La storia inventata, invece, designa la rielaborazione del passato compiuta da ambienti giudaici durante e dopo l'esilio babilonese. Non implica che ogni tradizione sia priva di rapporti con eventi reali. Indica piuttosto che i racconti ricevuti hanno una funzione identitaria, politica e religiosa e non possono essere letti come cronache immediate. Liverani invita quindi a chiedersi quando un testo è stato redatto, quali problemi del suo presente affronta e quale immagine del passato intende fondare. Questo metodo modifica la domanda fondamentale. Non si tratta più soltanto di verificare se un episodio biblico sia accaduto letteralmente, ma di capire come e perché un ricordo, un mito o una tradizione sia stato organizzato in una narrazione storica. La Bibbia diventa così anche testimonianza della coscienza storica di chi la compose. Secondo, archeologia, epigrafia e critica testuale contro una lettura letterale delle fonti. Liverani costruisce la sua ricostruzione attraverso un confronto fra categorie di fonti diverse, ciascuna con limiti propri. L'archeologia offre dati su insediamenti, trasformazioni territoriali, economia e cultura materiale, ma raramente consente di identificare senza ambiguità individui o singoli episodi. L'epigrafia, quando disponibile, restituisce testi coevi, iscrizioni regie, documenti amministrativi, attestazioni di nomi e culti, ma è frammentaria e spesso prodotta da centri di potere. I testi biblici sono molto più ricchi sul piano narrativo, ma la loro forma finale è successiva a numerosi eventi raccontati e richiede critica letteraria e redazionale. Il valore del volume risiede nel non attribuire a una sola classe di prove un'autorità assoluta. Una tradizione come la conquista unitaria della terra promessa o l'immagine di un vasto impero salomonico viene valutata alla luce della cronologia degli insediamenti, delle strutture politiche regionali e della natura ideologica del racconto. Il risultato non è una sostituzione meccanica della Bibbia con l'archeologia, È una gerarchia critica delle evidenze, la narrazione religiosa può conservare memorie e orientamenti culturali. Ma le pretese storiche devono essere sottoposte a riscontri indipendenti. Tale impostazione chiarisce anche perché l'assenza o la discordanza delle prove non autorizzi conclusioni semplicistiche, bensì richieda ricostruzioni caute e argomentate. Terzo Israele e Giuda come piccoli regni nel sistema politico del vicino Oriente. Un tratto distintivo di oltre la Bibbia è il rifiuto di isolare Israele dalla storia del suo ambiente. Liverani colloca la Palestina fra Egitto, Siria, Fenicia, Transgiordania, Mesopotamia e imperi, che in epoche diverse condizionarono profondamente le comunità locali in questa cornice. Israele e Giuda non appaiono come protagonisti separati di una vicenda eccezionale, ma come entità politiche vulnerabili, caratterizzate da risorse limitate e da rapporti asimmetrici con le grandi potenze. L'espansione assira, la distruzione del regno settentrionale, la pressione su Giuda, la conquista babilonese e poi il dominio persiano costituiscono passaggi essenziali per capire mutamenti politici, demografici e culturali. Questo decentramento dello sguardo ha conseguenze rilevanti. Ridimensiona l'idea di una monarchia unita, unita e potente quale, punto di partenza necessario della storia israelitica, e sposta l'attenzione verso processi più verificabili, formazione di centri amministrativi, evoluzione degli insediamenti, fiscalità, controllo delle vie commerciali e dipendenza imperiale. Inoltre, mostra che la produzione di identità non avviene al di fuori della politica, il modo in cui una comunità racconta origini, confini e antenati, risponde anche a sconfitte, deportazioni e ricomposizioni sociali. La storia di Israele acquista così intelligibilità comparativa, senza che la sua successiva rilevanza religiosa venga assunta come prova di una preminenza politica originaria. Quarto, esilio babilonese e post-esilio come laboratorio della memoria collettiva. Nel quadro proposto da Liverani, l'esilio babilonese non è soltanto una cesura politica, è una fase decisiva nella riorganizzazione del passato. La perdita di Gerusalemme, della monarchia e delle strutture territoriali poneva alle elite giudaiche un problema di continuità. Per spiegare la catastrofe e mantenere una comunità riconoscibile, diventava necessario ordinare tradizioni diverse in una storia dotata di origine, alleanza, legge, colpe e promessa di restaurazione. Da qui l'importanza attribuita alla redazione tardiva o alla rielaborazione di molti materiali biblici. Secondo questa lettura, la retroproiezione di unità politica, possesso territoriale e fedeltà religiosa non va valutata solo in termini di veridicità fattuale, serve anche a comprendere la funzione della memoria. Un passato idealizzato può legittimare pretese sul territorio, definire l'appartenenza al gruppo e interpretare la disgrazia come conseguenza di infedeltà, non come prova dell'impotenza del Dio nazionale. Il passaggio verso forme più nette di esclusività yahwistica e monoteismo viene dunque studiato in rapporto alle trasformazioni storiche, non come sviluppo astratto e lineare. Questa impostazione rende visibile il legame tra teologia e società, leggi, genealogie, racconti di conquista e narrazioni monarchiche operano anche come strumenti di ordinamento collettivo. L'analisi non esaurisce il significato religioso dei testi, ma ne chiarisce le condizioni storiche di elaborazione. Infine, le conseguenze revisioniste per patriarchi, conquista, monarchia e religione yahwistica. Il libro è noto perché sottopone a riesame alcuni cardini della narrazione biblica tradizionale. Liverani considera problematico trattare i patriarchi, l'Esodo, la conquista di Canaan e il Regno Unito di Davide e Salomone come una successione di fatti storici ricostruibili nei termini presentati dal testo. In particolare, i dati archeologici non confermano una conquista generalizzata e rapida della terra promessa, quale quella narrata nel libro di Giosuè. Analogamente, la rappresentazione di Salomone come sovrano di un grande impero è ricondotta a una costruzione ideologica più tarda. Il punto metodologico non è sostituire un racconto tradizionale con un altro racconto altrettanto categorico. È riconoscere che tradizioni composte secoli dopo gli eventi presunti possono condensare memorie locali, schemi letterari e aspirazioni politiche. Anche la religione è analizzata storicamente, l'esclusività del culto di Yahweh e il monoteismo non vengono presupposti come dati originari immutabili, ma esaminati come esiti di un'evoluzione lunga, intrecciata a pratiche cultuali plurali e a trasformazioni istituzionali. Tale revisione può risultare controversa perché incide su immagini fortemente radicate nella cultura occidentale. Tuttavia, la sua utilità consiste nell'obbligare il lettore a distinguere i diversi piani del discorso valore religioso, efficacia letteraria. Memoria culturale e affidabilità storica non coincidono automaticamente. È proprio questa separazione analitica a rendere il volume uno strumento importante nel dibattito sulla storiografia biblica. In conclusione, oltre la Bibbia è indicato soprattutto per lettori interessati alla storia del vicino Oriente antico, agli studi biblici, all'archeologia della Palestina e alla formazione delle identità religiose. Può essere molto utile anche a chi proviene da una lettura prevalentemente confessionale della Bibbia e desidera comprendere che cosa cambi quando il testo viene trattato come fonte storica stratificata, anziché come cronaca trasparente. Richiede attenzione l'ampiezza cronologica. La quantità di contesti politici e la terminologia specialistica rendono particolarmente impegnative alcune sezioni. In compenso, offre un beneficio intellettuale preciso, insegna a valutare fonti diverse, a distinguere livelli temporali della tradizione e a riconoscere il ruolo della memoria nella costruzione del passato. Rispetto a molte introduzioni alla storia biblica, il volume si distingue per la sintesi fra critica letteraria, archeologia, epigrafia e storia comparata del Levante. Non si limita a elencare discrepanze fra Bibbia e reperti, né riduce la questione a un'alternativa schematica fra vero e falso. La sua proposta più caratteristica è spiegare perché narrazioni tarde abbiano assunto quella forma e quali esigenze collettive abbiano soddisfatto durante l'esilio e nel periodo persiano. Le sue ricostruzioni, come accade nelle discussioni sulla storia antica, possono essere oggetto di dibattito e vanno lette confrontandole con altre posizioni specialistiche. Ma proprio la chiarezza della sua tesi e l'ampiezza della documentazione fanno del libro un riferimento stimolante. Restituisce Israele alla complessità del suo ambiente storico, senza ignorare la potenza culturale dei testi che ne hanno trasmesso la memoria. Se vuoi supportare Mario Liverani, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!